Il libro dei Proverbi dice che la sapienza si è costruita la sua casa e poi finisce, riprendendo poi anche il Vangelo, venite e mangiate il mio pane, bevete il vino. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Chi è l'uomo che cammina per la strada dell'intelligenza? Che attinge alla sapienza di Dio? E si nutre dell'Eucarestia. La stupidità non è legata all'intelligenza umana, ma alla consapevolezza di chi pensa di fare da sé, non ha bisogno di lui, si costruisce la sua vita, non è costruita la casa della sapienza, che è la sapienza di Dio, e vive per se stesso pur tante volte frequentando la chiesa, la parrocchia, il gruppo, eccetera. L'uomo intelligente è chi, nutrendosi di Dio, cammina per la strada di Dio, come dice il Vangelo di San Giovanni, chi mangia me vivrà per me. Voi perché vivete? Voi presenti, per chi vivete? Perché se non vivete per Dio, perché fate l'Eucarestia? Se fate l'Eucarestia, la comunione, è perché avete intenzione, volete vivere per Gesù, a favore degli altri e in comunione, la comunione, dice faccio la comunione, significa in comunione con Cristo. Infatti il Vangelo parla di rimanete in me, chi mangia di me vivrà, rimane in me e io in lui e porterà frutto. E allora poi Dio rende la mia vita intelligente, profonda, dove magari la parola intelligente riprende il dono dello Spirito Santo, che è l'intelletto, che è il senso della profondità, e allora si dona agli altri. Vi faccio una provocazione. Fino ad oggi siete stati intelligenti o poco intelligenti? Avete vissuto per la vostra famiglia o per Dio? Ma la famiglia per chi era? Perché il Signore vi ha fatto dono del sacramento del matrimonio? Perché il Signore vi ha dato il dono dei figli? Perché il Signore vi ha dato nei figli dei figli? E già vivere per la famiglia è tanta roba, ma il rischio è che poi il Signore ci ha fatto dono, come ci fa dono e dice dell'Eucarestia, è un dono che viene dal cielo. Dove sei? Dio si è incarnato per venire a cercare me, si fa pane per nutrire me e io vivo per altro. Possiamo anche, e già vivere per la famiglia è già tanta roba. Il problema è che noi siamo in una famiglia, in una chiesa e poi si vive ognuno per sé. Succede a tante famiglie, forse anche a voi. Dimenticando che la vostra vita non è più vostra, ma appartiene all'altro, unita all'altro in Cristo. Infatti siete sposi, non siete single. E sposi vuol dire che c'è un legame indissolubile che Dio ha unito. Nessuno separa ciò che Dio ha unito. E perché quando vivi per te non ti sembra di aver diviso ciò che Dio ha unito? Quando tu fai delle scelte dove metti al centro il tuo io, il tuo ego, non ti pare di dividerti? Ci sono le separazioni e le divisioni che è frutto, no, di un divorzio. Ma tante volte noi siamo quotidianamente divisi l'un dall'altro, lacerando ciò che Dio ha unito perché io vivo per me. Certo, ci sono un modo di vivere per se stessi in maniera visibile, grossolana, eclatante. Questo lo vede anche. Lo vedo anch'io, ma ci sono quei modi sottili di vivere per se stesso, che in maniera come non nelle cose belle, ci vuole l'occhio allenato, così anche nelle cose negative. Ci sembrano normali, eppure ci nutriamo di Cristo. Voi fate la comunione per essere prima di tutto in comunione con Cristo, per cui Dio è la cosa, il bene più grande che voi avete. Quando vi alzate della mattina, la prima cosa che dovete desiderare è Lui. E chi desidera lui, allora desidera anche vivere unito alle persone che il Signore mi mette accanto. Non si arriva a Dio partendo dall'uomo, ma se è Dio arrivi all'uomo. Molti dicono alla rovescia, a dire il vero, eh? È Dio che mi porta nel cuore di ogni uomo, ma se io sono con l'uomo non è detto che arrivi a Dio, anzi. Guardate la storia delle nostre famiglie, sono famiglie che sono fermate a se stesse. Il massimo che possono fare e offrire è qualche cosa per i figli e per i figli dei figli. Magari per chi più generosi, migliori, possono dare un'attenzione all'altro, ma non è detto che arrivano a Dio. C'è un ego che è rivolto a me stesso, c'è un ego che è allargato, che diventa un egoismo comunitario. Oggi usano un altro tipo di parole, l'autoreferenzialità, no? Ognuno di noi è poi autoreferenziale. Chi mangia di me vive per me. Ecco, questa è la persona intelligente, che non ha niente a che fare con i voti a scuola, con la laurea, con il dottorato, una persona che ci sa fare negli affari, con una persona intelligente, è riuscito nella vita, ha raggiunto gli obiettivi. Chi di noi ragiona così? Perché se non ragioniamo così è il segno che Dio non ha posto. Cioè, noi ci nutriamo per diventare lui, non ragioniamo, non pensiamo come lui. Quante volte io ve l'ho detto queste cose? Sono sacrilegi che noi facciamo in maniera così delicata, così ipocrita, perché ci nutriamo di lui, diciamo, Signore, voglio essere te e penso per me. È lo stesso gesto che un marito fa con la moglie quando si unisce fisicamente e tutto, e poi pensa per sé. È lo stesso gesto quando un uomo, unendosi anche in un amplesso fisico con la propria sposa, almeno quando eravate più giovani, ormai le cose sono passate, e poi tutta la giornata vive per sé. Quanta sofferenza nel cuore di chi ha creduto che fossi un tutt'uno e invece poi. Sarà capitato questa esperienza? Di pensare che l'altro, il tuo coniuge, fosse unito a te, e in realtà poi hai scoperto subito dopo che era altrove. Hai pensato che magari anche il tuo modo di, nell'amplesso fisico, che poi vuole essere un'espressione di un qualche amplesso spirituale e mistico, uno poi ha scoperto invece che il modo di pensare non era, non s'era integrato. Le differenze sono diventate ancora si sono ancora di più marcate. Sarà capitato. Quando noi ci nutriamo di Cristo è che desideriamo spogliarci di noi. Se Lui deve costruire la nostra casa, la sapienza, si è costruita la casa, ha intagliato le 7 colonne, la perfezione. Quindi una casa costruita da Dio. Se non, il Signore non costruisce la casa, dice il Salmo, invano faticano i costruttori, invano, andate a riposare tardi, ma i suoi amici, Signore, ne dà mentre dormono. Che bello. Venite, mangiate. E vi dicevo, siamo in un contesto del discorso, si chiama di Cafarno, le persone, questo discorso che fa Gesù non lo capiscono perché lo capiscono in maniera grossolana. Perché allora come oggi erano abituati a soddisfare i loro piaceri, mangiare e bere. Perché fatto l'uomo, si diceva, dai pane e circo, pane e divertimento. Abbiamo visto nel nostro paese Luglio Altopascese, come in tutti i paesi, grande successo. Abbiamo dato pane e spettacolo. Come si fa a parlare bene di un qualche cosa dove i valori latitano? Dove la presenza di Cristo sembra quasi messa ai margini, inesistente. Le scelte, come si fa a pensare a qualsiasi cosa? Noi si pensa che, ecco, il bene sia altro. Gesù oggi. Per questo Cafarno, il discorso di Cafarno resta duro, faticoso da comprendere, da accettare. Quando Gesù dice: vivete per me, che vi do da... ma il pane avete mangiato, non era solo pane, era qualcosa di più grande, di più profondo. Addirittura vi assimilo me. Anzi, l'Eucarestia, quello che noi celebriamo, chiede, mi fa, se mi fa diventare lui, vuol dire che io devo vivere le stesse cose di Gesù. Gesù ha vissuto Betlemme, la povertà. Allora deve scegliere i valori della povertà. Gesù ha vissuto Nazareth, vuol dire di non essere al centro dell'attenzione. Ma guardate quanta fatica noi facciamo nelle nostre case quando non abbiamo la giusta e necessaria attenzione del coniuge. Andiamo profondamente in crisi. Nazareth, dice Gesù, vita nascosta. Può darsi anche tu stai in casa e forse anche i tuoi figli non ti guardano, non si accorgono neanche che tu ci sia. C'è qualche bavo, dice, se non portassi lo stipendio a casa. Sono invisibile. A volte siamo invisibili. Fa male? E perché non possiamo pensare, se io in minuto di Cristo posso dire grazie perché mi fai essere simile a te? Perché anche Gesù non era mica visto. Quando poi si è cercato di essere manifestato nella vita pubblica, è successo che non l'hanno accettato, lo hanno ucciso. Non sei figlio di Giuseppe. Qualche volta può succedere anche che si cerchi di manifestare, ma sarei il babbo, sarei la mamma, sarei... Non importa nulla. Cioè, quando ci nutriamo di Cristo, vuol dire che dobbiamo vivere tutta la vita di Cristo. Perché vi nutrite di Cristo? Per accettare anche di andare in croce. Vi nutrite del comunione anche per accettare di vivere il dolore, la sofferenza, senza lamentarvi. Quando vi nutrite di Cristo e ci nutriamo dell'Eucarestia, vuol dire si va con gioia anche a morire. Allora perché ti lamenti in casa? Fai oi 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 oi. Perché quando magari sei sulla croce o c'è una sofferenza, guardi che tu sei rimasto solo e nessuno ti guarda. A che serve questo Gesù che ti mangi? Mangi mica un pezzo di pane. Quando sulla croce Cristo rimane da solo, senza nessuno, con tutto quello che poi ne è conseguito. Non ha mica detto brutti schifosi, mi avete lasciato da sole, o si sta a lamentare, o che magari si prende le distanze dalle anzi, tu sei nella croce, è più amato. Noi non ci nutriamo di Cristo così perché siamo abituati a mangiare, perché tu abbia la forza di vivere per Cristo, di rimanere in Lui e Lui in te, perché tu attraverso di te sei il prolungamento di Gesù. Ma capite questo? Perché quando poi io, sacerdote, vostro parroco, sento le lamentele, ho questo problema e nessuno è venuto a cercare, ho questa difficoltà, mi sono sentito solo, e questa situazione mio marito non mi ha capito. Ma di questo, ma perché fate la comunione? Forse perché tu vada a te incontro agli altri. Questo vuol dire comunione. La parola stessa lo dice. Non faccio, ricevo Gesù e tenermelo per me. Verso Gesù per andare incontro a te. Fare tutto ciò, Gesù dice: io sono il pane disceso dal cielo, non sono il pane coltivato col grano. Io mi sono degnato di venire da voi per darvi il nutrimento necessario per vivere bene qualsiasi situazione della vostra esistenza. Ecco perché il cuore di chi si nutre di Cristo non può che non essere un cuore gioioso, pieno di gratitudine e di amore e di servizio verso gli altri. La gioia, l'amore, la gratitudine. Non perché qualcuno ha fatto un favore, perché i favori non serve dire grazie. Noi dobbiamo dire tutti, a partire da me, grazie a Dio. Per questo, questa è la gratitudine. Grazie al Signore che si è degnato. E allora poi diventa anche quel servizio che vi dicevo verso l'altro. Se no, non fate la comunione. Mi serve solamente per sentire a posto ma si potrebbe prendere anche un po' di camomilla la sera, uguale, mi tranquillizza. Si possiamo fare delle erbe aromatiche oppure magari delle medicine omeopatiche perché ci fanno star bene. Ma Gesù è altro da tutto ciò. Gesù è altro. Non è la stessa cosa. Mette in circolo nella nostra vita, nel nostro sangue, nel nostro cuore, nella nostra anima, la sua divinità. Vuol dire che Dio rende la mia vita divina. Se è divina come la sua, io posso solamente testimoniare ciò che lui è stato. Quindi iniziamo questo cammino di vita per poter essere più simili a Cristo. Meno ciccia, meno carne, meno umanità e più spirito di Dio dentro di noi.